siamo disposti a riguardare e a rivedere tutta la vita del Signore Gesù, anche se in sintesi, per imparare da Lui, per lasciarci insegnare da Lui, no? E lasciarci anche identificare con la sua vita, che è l'azione che fa lo Spirito Santo nella nostra anima, lungo tutta la nostra esistenza, a partire dal battesimo, e ci mette dentro nella vita del Figlio di Dio, ci fa diventare sempre di più un altro Cristo, lo stesso Cristo. E quindi dalla meditazione della sua esistenza, da quelle pochi tratti che noi abbiamo nel Vangelo, che però sono così molto espliciti, cioè molto, molto densi, no, di insegnamento, possiamo portarli alla nostra meditazione e ascoltare, imparare e meditare. No? Oggi abbiamo la festa della Sacra Famiglia che ci fa riflettere sul fatto che il bambino Gesù, che Dio si è incarnato proprio in una famiglia, no? Che ha voluto essere proprio come noi, e questa mattina nella messa leggevamo, cioè la messa che ho celebrato io, abbiamo letto la vocazione di Abramo al fatto che il Signore gli promette di avere un discendente pur essendo anziano, quindi e di fatto così avviene, no? Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. E quindi pensavo che con questa lettura forse torniamo a considerare il fatto che è Dio l'origine della vita, sia della vita nostra, umana, la creazione degli uomini, no? Sia della vita soprannaturale, no? La vita della Chiesa, come la vita dei figli di Dio, no? La famiglia dei figli di Dio. Nella famiglia di Nazaret ci sono tutte e due queste dimensioni. Cioè, da un lato Gesù nasce da donna, quindi tutto il percorso è come il nostro. Dall'altro, evidentemente la sua nascita è molto speciale e Dio è intervenuto direttamente. E poi la famiglia di Nazaret è il nucleo, possiamo dire così, della Chiesa, no? della nuova famiglia dei figli di Dio, che è la famiglia di coloro che, come leggevamo l'altro giorno nel prologo di San Giovanni, sono nati non da volere di carne e di sangue, ma dallo Spirito, non sono nati da Dio. E allora queste due realtà, no? La famiglia diciamo fondata sul matrimonio, la famiglia, tutta la famiglia umana, no? Come si propaga, come diciamo si moltiplica e riempie la terra secondo il primo comando dato dal Signore, no? Ai nostri progenitori, la prima benedizione, e poi la Chiesa che si diffonde nel mondo, e secondo però una generazione di altro tipo, no? Di tipo spirituale. Allora, queste due famiglie, la famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia della Chiesa, sono entrambe benedette da Dio, sono illuminate da Dio, sono create da Dio, tutte e due, no? E possiamo dire che nella famiglia di Nazareth, ecco, si vedono in qualche modo tutte e due, no? E nella famiglia cristiana che appartiene alla Chiesa lo stesso, no? Quindi da un lato si aumentano, quando Dio vuole, insomma, le nascite, gli uomini, e allo stesso tempo anche aumentano i membri della Chiesa, perché la famiglia è il luogo principale della propagazione della fede. E io pensavo, ecco, il Signore in qualche modo oggi ci dice, ci sono io all'origine di entrambe queste famiglie, no? La famiglia umana e la famiglia della Chiesa. E entrambe io le benedico, le rendo feconde, cioè faccio in modo che i figli aumentino. E pensavo, e tu Signore sei appunto all'origine di tutto questo, e allo stesso tempo noi che cosa possiamo fare, che cosa chiedi agli uomini di come chiedi di collaborare, no? A questa tua benedizione che porta alla fecondità, no? Della famiglia umana e anche della famiglia della Chiesa. Io penso che il Signore chiede a noi di collaborare con l'amore. Questo è, penso che tu Signore voglia farci capire a noi che così come all'origine di tutto c'è il tuo amore, per questo hai creato tutte le cose, per questo sei venuto ad essere uno di noi, per questo ci redimi, no? Per il tuo amore per noi, no? Così hai scelto che fosse l'amore tra di noi l'elemento essenziale per la propagazione della vita, perché la vita possa crearsi e continuare, no? L'amore dell'uomo e della donna, che diventa una sola carne, diventa il canale naturale per la propagazione della vita. E nella Chiesa lo stesso, no? L'amore di Dio, ma che si manifesta attraverso il nostro amore, che ci porta a parlare di Dio, ad andare, come dire, ad essere missionari, no? Come, e a propagare la parola del Signore, che poi diventa feconda e dà la vita soprannaturale. Gesù stesso, anche quando parlava ai suoi discepoli e gli dava gli elementi essenziali di questa nuova famiglia, quante volte ha parlato dell'amore come l'elemento essenziale, no? Saremo giudicati sull'amore alla fine della vita e da questo voi conosceranno che siete miei discepoli, no? Dal fatto, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Quindi anche nella Chiesa il Signore ha scelto che l'amore per gli ultimi, l'amore per i poveri, l'amore per coloro che soffrono, l'amore tra di noi, sia l'elemento essenziale per la propagazione della vita soprannaturale. È molto bello che sia così, e d'altra parte è anche ragionevole che sia così. In Dio è la vita, e Dio è amore del Padre per il Figlio, che poi è lo Spirito Santo, e che si diffonde tra gli uomini. Questa è poi l'insegnamento essenziale che noi guardiamo, che noi scopriamo anche nella nascita di Gesù, quando lo vediamo anche all'origine della nascita di Gesù, cioè quando c'è l'annuncio a Maria, quando c'è l'annuncio a Giuseppe. E nel sì di Maria, cioè, c'è tanto l'amore di Dio che che desidera, che decide finalmente, no, di venirci a trovare, che decide finalmente di dare compimento a tutte le promesse, a tutte le preghiere che sono state fatte in tutti i secoli, e qui veramente è arrivato il momento. Quindi all'origine della scelta di Dio di venire uomo e di cominciare ad essere nel seno di Maria per poi nascere da lei, c'è l'amore per noi, l'amore per noi. Per questo viene Gesù, no? Per salvarci dai nostri peccati, per redimerci, no? Per non lasciarci soli, perché finalmente possiamo conoscere Dio con i nostri occhi, insomma, per tantissime cose bellissime, no? Ed è veramente l'unico motivo, è il motivo più profondo, il motivo che sintetizza tutti gli altri, no? Se vogliamo dare un senso a quello che Dio fa attraverso l'incarnazione, e l'amore per noi, no? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, no? Dice il Vangelo di San Giovanni, e ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E San Paolo dice: come non ci darà ogni altra cosa insieme con lui, no? E quindi c'è il sì, c'è l'amore di Dio come origine di questo mistero così grande, del fatto che Dio si fa uno di noi, che possiamo guardarlo, che possiamo toccarlo, no? Come dice San Giovanni, come possiamo, il verbo della vita, no? Che abbiamo toccato. E poi c'è l'amore di Maria che dice di sì a Dio, a questa chiamata ad essere madre, e allo stesso tempo ha già detto e dirà di sì allo sposo Giuseppe, no? E poi c'è il sì di Giuseppe, che pure è un sì pieno d'amore, in quel mistero, no? In cui lui prima non capisce e vuole fare un atto d'amore grandissimo per la sua sposa, per salvarla. E poi alla fine il Signore gli chiede una cosa diversa da quella che lui ha pensato, ma una cosa che è piena d'amore, che è ancora più bella, evidentemente, che salva tutto, no? Che lo rende padre di questo Dio che si incarna e lo rende sposo di Maria. Non c'è bisogno che la abbandoni, che la ripudi in segreto, che scappi da lei per prendersi su di sé la colpa di quella gravidanza imprevista e inspiegabile. Quindi tutta l'origine della nascita di Gesù è un'origine d'amore, no? L'amore di Dio per noi, l'amore di Maria per lui, per Dio e per tutto il suo popolo, comincia già ad essere madre nostra, l'amore di Giuseppe per Dio, era un uomo giusto, e per Maria e per noi, anche lui intravede, no? Nelle parole dell'angelo, questo figlio salverà il suo popolo dai suoi peccati, intravede tutta, appunto, tutto il bene che farà a tutta l'umanità, e quindi nel sì di Giuseppe c'è tutto l'amore per noi. Infatti per questo lui diventa nostro padre in quel momento, Giuseppe diventa padre di tutta la Chiesa, padre di ciascuno di noi, perché è padre di Gesù, che è nostro fratello, e noi siamo collegati a lui, e anche per questa dedizione, no? A lui e a Maria, piena d'amore. Quindi all'origine dell'incarnazione del Signore Gesù c'è questo amore, che è la fonte della vita. E un amore che poi desidera, appunto, portarci la vita di Dio, quindi non solo, quindi integrare la nostra vita umana, che però era fragile e anche segnata dal peccato, e integrarla con la vita divina. Gesù dice: io sono la vita, no? E che ci viene a portare. Poi dice ai suoi discepoli più avanti, verso la fine della vita: io sono la vite e voi i tralci. Quindi Gesù si collega a noi per darci la vita divina, come la vite dà vita ai tralci, no? Senza il collegamento con la vite sono morti, sono da buttare. E allo stesso tempo Gesù, noi vediamo, ecco, nel contemplare la tua nascita, anche nelle caratteristiche esterne della storia nella quale tu hai voluto introdurti, vediamo che il tuo grande amore si collega al fatto di partecipare, possiamo dire così, alle nostre fragilità, no? Alle nostre debolezze, alle nostre povertà. Perché quindi vediamo Gesù che nasce in un momento di esilio, diciamo, non è ancora l'esilio, ma insomma di viaggio, di precarietà, possiamo dire così, no? E peraltro è tutto previsto, non solo perché sappiamo che ovviamente che Dio nella sua provvidenza prevede tutto, ma poi lo dice anche la scrittura, per cui era previsto che nascesse a Betlemme, i profeti lo dicevano, no? Il profeta Michea, per cui c'è un elemento esterno ancora più forte che ci dice che il Signore doveva nascere lì, perché poi è la terra di Davide e quindi lui è della sua famiglia era stato profetizzato che sarebbe stato figlio di Davide e della sua stirpe, che sarebbe stato re dei giudei, come poi Pilato scriverà sulla croce, no? Però è appunto attraverso il censimento, la situazione di povertà della famiglia di Giuseppe e di Maria e il fatto che nessuno lo vuole accogliere nella sua casa o nell'albergo, ecco, l'amore infinito di Dio si unisce e si manifesta nella precarietà di quel momento. E chiama a dargli lode i più poveri, no, del popolo di Israele, che sono i più poveri e anche, fra l'altro, i più mal considerati, no, che sono i pastori che si sentivano anche un po' gli ultimi, si sentivano quelli che non riuscivano a compiere bene la legge, che non, per fare la guardia al gregge, per dover seguire le pecore anche nel giorno di sabato e senza, ecco, si sentivano gli ultimi e forse anche i colpevoli, per secondo qualcuno, del fatto che il Messia non arrivava. Pensate come il Signore in quel modo spazza via tutti i nostri pregiudizi, anche quelli che a volte sono colpevolizzazioni che noi un po' ci inventiamo. E il Signore, il suo amore è così grande, molto più grande di tutti i nostri difetti, di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre fragilità, e le copre tutte, le salva tutte, anche le fa servire al suo disegno. Infatti chiama loro i più poveri tra i poveri e i più così disprezzati ad essere i primi testimoni del fatto che è nato il Salvatore. Gli angeli appaiono a loro, sono apparsi a Maria, sono apparsi a Giuseppe, prima a Zaccaria e poi ai pastori. E quindi possiamo considerare e vedere che luce ci dà questo collegamento dell'amore di Dio grande insieme con la nostra povertà che lui prende con sé. E viene reclinato in una mangiatoia e non in un, non so, in un letto, insomma, nella culla. E quindi che cosa significa questo per noi? Che cosa può significare per noi? E il Signore ci dà il suo amore infinito attraverso una situazione di penuria e di fragilità. E forse ci può dire che la nostra penuria, la nostra fragilità, la nostra povertà, la nostra piccolezza può essere riempita dal suo amore, anzi lui la vuole riempire. La Madonna stessa dice: io lodo il Signore e la mia anima lo magnifica perché ha guardato la mia piccolezza. E sia Maria che Giuseppe non potevano immaginarsi neanche lontanamente quello che avrebbe voluto fare il Signore nella loro vita. E quindi noi, nella nostra piccolezza, possiamo considerare le cose grandi che il Signore ha fatto nella nostra vita e sta facendo e farà, nonostante la nostra piccolezza, che può continuare. La nostra piccolezza permane, la nostra, ecco, a volte la percepiamo come inadeguatezza, e Dio fa cose grandi nella nostra piccolezza. E allo stesso tempo ci dice il Signore che noi, a partire dalla nostra piccolezza, fragilità, precarietà, possiamo amare come lui ci ama dalla grotta di Betlemme, dalla mangiatoia, e come lui ci ama addirittura a un certo punto da persona che deve scappare, no? Deve scappare dalla minaccia di Erode. E quindi Gesù, tu, e poi ci torneremo a meditare su questo aspetto, che e tu anche nell'entrare nella nostra storia prendi su di te e con te anche la dimensione di mistero della nostra storia. A volte anche noi capita e ci domandiamo: perché mi accade questo? Perché mi è accaduto quest'altro? C'è questo episodio che veramente mi stringe il cuore, che mi stringe lo stomaco, no? Che mi dà paura. Come possono aver vissuto Maria e Giuseppe in quel momento, quando sono stati avvertiti dall'angelo, Giuseppe in particolare, di prendere il bambino e sua madre e di scappare in Egitto? Quindi il Signore ci ama anche a partire da queste vicende che sono anche tragiche, contrarietà. Il Signore mette il suo amore infinito dentro la nostra storia, che è intessuta di episodi a volte che ci appaiono come contraddittori, no? A volte ci possono apparire: tu, Signore, mi chiami a vivere una vita, appunto, di intimità con te, di santità, di donazione, eppure accade qualcosa di simile a quello che è accaduto a Gesù. E Gesù ci dice: a partire da quel da quella fuga in Egitto io ti ho amato, o con quella fuga in Egitto io ho cominciato a redimerti con quella nascita nella povertà, con quella, e insomma con quella, con tutte quelle caratteristiche esterne che dal punto di vista umano non sono, secondo una visione così normale, potremmo dire, delle cose umane, non sono adeguate ad un re, ad un salvatore, alla persona più importante della storia umana che nasce. E Dio sa che nasce perché lui stesso è Dio. Quindi avrebbe potuto preparare cose diverse e non lo ha fatto. In questo c'è per noi un grande messaggio, un messaggio molto pieno di tenerezza che dobbiamo ricordare proprio in quei momenti quando noi percepiamo circostanze della nostra vita simili a quelle di Gesù nella grotta di Betlemme, di Gesù che deve scappare in Egitto, di Gesù che viene lodato e adorato per la prima volta dai più poveri e dai più ignoranti del suo popolo. Allora noi chiediamo allo Spirito Santo, che è Dio amore, chiediamo a San Giuseppe e a Santa Maria e a Gesù Bambino che ci aiuti a proseguire nella meditazione di questo mistero della sua nascita. Della sua nascita nella Sacra Famiglia, perché noi possiamo comprendere sempre di più, sempre meglio, con luci nuove, come tutto questo è manifestazione del suo amore, come tutto è, come dire, guidato dal suo amore, come è innervato dal suo amore. E come ci insegna ad amare in un modo tale che il nostro amore sia fecondo, come diciamo, unito al suo, no? Che noi possiamo collaborare con il nostro amore alla fecondità della redenzione, alla fecondità della Chiesa, al diffondersi del bene che il Signore Gesù è venuto a portare.